Entriamo in cucina con la pulce, perché in questa parte di trasmissione appunto ci dedichiamo ad alcuni aspetti un po' scientifici e un po' storici, perché entrambi sono frutto, cioè producono quello che mangiamo grazie a esperienza, evoluzione e chimica.
E sappiamo poi che oggi tutti di noi compriamo e mangiamo prodotti industriali. Termine industriale oggi sarà al centro della nostra attenzione. Ci piace il fresco, il chilometro zero, ma alla resa dei conti molto, lo dobbiamo dire, lo sappiamo, arriva in casa dopo essere stato preparato in uno stabilimento.
Ammettiamolo, dai. Chi non ha mai acquistato una maionese, delle chips, biscotti, confetture, tortellini o sughi confezionati almeno una volta nella vita? Chi non l'ha mai fatto? Questa,
no, ma
roba
lo facciamo tutti i giorni, anche se poi tendiamo a dire ma no, cucino tutto, prendo, vado al mercato, ma insomma
sì,
richiede
poi
anche una certa organizzazione della giornata che non sempre tutti hanno. Allora, per sapere qualcosa di più sulla produzione industriale, sulla sicurezza alimentare e sulle certificazioni, come anche sulle valutazioni dei rischi alimentari, delle frodi, abbiamo l'ospite preciso che ci voleva.
Ci aiuta Beatrice Fasana, ingegnere alimentare industriale, che abbiamo già avuto il piacere di ospitare tempo fa, perché lei è direttrice della Sandro Vanini S.A. e in quel caso era l'ospite aziendale, no? Ecco, però questa volta vogliamo un po' sfruttare le sue competenze in questo ambito, perché c'è un po' ignoto, già l'ingegneria non è una parola per tutti, e poi se parliamo di quello che riguarda l'alimentazione diventa anche molto delicato. Intanto lei ha scelto questi studi come, perché e quando?
Ma innanzitutto buongiorno a tutti e a tutte, grazie per avermi invitato a parlare di questo tema. Io sono un ingegnere alimentare, quindi fondamentalmente l'ingegnere alimentare, diciamo, invece di costruire ponti, costruisce e produce cibo. Ci sono varie direzioni, vari indirizzi che si possono scegliere dopo lo studio. Uno dei, diciamo, quelli principali è quello della ricerca e sviluppo, quindi veramente sviluppare in piccolo i prodotti, e poi ci sono anche gli ingegneri di processo, come nel mio caso, che poi il prodotto sviluppato lo portano sugli impianti. Quindi lei diceva entriamo in cucina, direi entriamo piuttosto in stabilimento o in industria.
Esatto, infatti ecco il processo industriale e alimentare, ecco perché è necessario un ingegnere, quindi che cosa succede al prodotto che viene realizzato?
Ma prima vorrei fare una premessa, nel senso che spesso quando si parla di cibi preconfezionati o prodotti comunque in azienda si pensa sempre che siano meno salutari degli altri, che è molto meglio farli a casa, in cucina. Questo non è vero, cioè da una parte c'è la ricerca della ricetta comunque consona, che sia anche prodotta in maniera sicura e in maniera anche salutare a volte, non solo a volte, anche in generale. E perché ci vuole un ingegnere? Un ingegnere viene formato per quanto riguarda tutte le proprietà dei singoli alimenti e dei singoli ingredienti, e viene formato anche poi per la realizzazione di questo prodotto sugli impianti. Quindi si tratta semplicemente di ricette che magari sono anche ricette tradizionali della tradizione, che vengono portati sugli impianti per produrre dapprima volumi molto più elevati, perché in generale i prodotti che vengono elaborati in industria finiscono poi sul mercato al dettaglio, i quantitativi che vengono venduti e consumati dai negozi sono molto elevati, quindi ci vogliono anche degli impianti e delle macchine molto, molto grandi, e dapprima, cioè, e inoltre bisogna anche dire che l'industria produce anche prodotti che sono standardizzati, quindi il mercato al dettaglio si aspetta, e anche il consumatore finale si aspetta sempre un prodotto che sia uguale, quindi la qualità deve essere garantita, e attraverso il processo industriale e macchinario si riesce a raggiungere sempre la stessa qualità e la sicurezza alimentare.
La maionese è un ottimo esempio.
Esatto. E poi il controllo, no? Perché giustamente, è vero, ha fatto bene a sottolineare questo aspetto, perché oggi c'è un po', c'è quasi una sorta di conflitto tra alimento naturale fatto in casa e alimento industriale, però credo che non vadano contrapposti, vadano integrati, no? Quando c'è la possibilità di proprio produrre da zero, di cucinare, evviva, però non è da insomma demonizzare neppure il prodotto industriale, quando appunto il prodotto industriale può garantire dei controlli sanitari, può certificare tutto quello che viene impiegato e può controllare, no? Con naturalmente l'ausilio di voi specialisti, ma anche con dei macchinari che oggi come oggi sono super potenziati.
Esattamente, direi che non si può parlare di alimenti naturali prodotti in cucina e alimenti, diciamo, artificiali prodotti in industria. L'industria produce alimenti anche naturali, utilizza dei mezzi che sono diversi dal piccolo della cucina. E giustamente questo ce lo chiede anche il mercato al dettaglio, i grandi distributori. La garanzia della qualità è la prima, diciamo, il primo criterio, e quindi questo si garantisce da prima con un processo che sia standardizzato, con dei parametri che vengono di qualità e di sicurezza alimentare, che vengono controllati durante tutto il processo di preparazione. Quello che in cucina, diciamo, non si fa e ci si affida a quella che è la tradizione, l'esperienza, in industria lo si fa anche un po', ma tutti questi criteri vengono controllati in maniera pedissequa durante il processo di produzione.
Sia gli ingredienti che la sicurezza. La sicurezza è appena del mese scorso, no? La decisione di creare un quadro giuridico proprio per la sicurezza alimentare, perché ci sono paesi al di fuori della Svizzera che hanno delle regole già molto più precise di quelle che abbiamo noi per ora.
Sì, che possiamo dire, voglio dire, una richiesta che viene proprio anche dai consumatori. Oggi lo sappiamo, tutto è etichettato, tutto è trasparente, però è vero che da qualche anno, grazie a una mozione, insomma, si è lavorato a livello politico per la mozione chiedeva più ristrettezza nei controlli. Allora chiediamo alla specialista un pochettino di contestualizzare. Allora, oggi per quanto attiene alla produzione industriale svizzera, come funziona, come si fanno i controlli, chi certifica e chi controlla?
Ma diciamo che a livello di legge, non è solo questa mozione, la legge sulle derrate alimentari in Svizzera è decine di anni che esiste, si sta sempre più uniformando a quella europea, quindi ci sono sempre delle modifiche, per cui si va sempre in direzione, si cerca di armonizzare questa legge. E questo è anche dovuto al fatto che la distribuzione del cibo diventa sempre più globale, quindi avere delle leggi che sono soltanto, diciamo, svizzere potrebbero impedire anche l'esportazione di prodotti in Europa o nel mondo. Quindi dapprima c'è la legge con l'ordinanza da seguire. E poi ci sono, diciamo, dei gradini ulteriori che sono, come diceva giustamente lei, le certificazioni. Quindi da prima ogni industria alimentare in Svizzera, ma nel mondo, deve seguire le leggi del proprio paese che regolamentano come deve essere prodotto, quali sono i criteri di qualità, i criteri di sicurezza alimentare. C'è un codice che si chiama il Codex Alimentarius, che contiene tutta una serie di clausole, diciamo, base, ed è un codex che è abbastanza universale, quindi a livello mondiale c'è questa che è il primo step, il primo gradino che tutte le aziende devono seguire. In generale è quello su cui si basano anche le leggi nazionali.
Ma questo codex, per esempio, include l'assenza di corpi estranei, l'assenza di patogeni?
Esattamente, questi i pericoli per quanto riguarda i prodotti alimentari in industria sono di tre tipologie. Ci sono appunto i contaminanti fisici, che possono essere pezzi di vetro, pezzi di plastica all'interno del prodotto,
che non ci aspettiamo di trovare all'interno della famosa maionese.
Esattamente, e che non devono, l'azienda deve fare di tutto per fare in modo che non ci siano queste contaminazioni. Le contaminazioni microbiologiche o biologiche, che sono quelle con i batteri, quindi patogeni o non patogeni, è il naturale deteriorarsi dei cibi, e l'industria alimentare deve fare di tutto A, per evitare che i patogeni arrivino all'interno del prodotto, e B, comunque rendere il prodotto anche il più con una durata di vita anche abbastanza lunga per poterlo vendere poi nel mercato al dettaglio. E poi ci sono tutti i contaminanti chimici, partiamo, non so, facciamo un esempio, i pesticidi, piuttosto che però anche gli allergeni. Gli allergeni sono, bisogna fare molta attenzione, perché sempre più fette di popolazione hanno delle allergie o delle intolleranze. Le intolleranze sono, diciamo, meno gravi, anche se impattano abbastanza la salute. Le allergie invece sono molto pericolose, per cui anche da questo punto di vista bisogna fare molto attenzione in azienda di separare quello che è per persone particolarmente sensibili da questo punto di vista.
Grandi dibattito, flusso e riflusso riguardo ai conservanti, no? Credo che anche lì l'industria alimentare non si sia mai fermata, abbia sempre portato avanti le sue ricerche, e se non so 20-25 anni fa avevamo dei conservanti XYZ, adesso da questo punto di vista c'è stata grande evoluzione. Il dibattito rimane aperto, no? Perché i metodi di conservazione garantiscono l'eliminazione di batteri, di patogeni, ma dall'altro appunto aggiungono un elemento che non è completamente naturale, ma sempre di più la ricerca ci dà risposte nuove.
Ma prima di tutto anche qui bisogna un attimino relativizzare, perché il processo di conservazione degli alimenti, cioè ci sono dei processi che arrivano a conservare naturalmente il prodotto, la salagione nella carne per arrivare per esempio agli insaccati, oppure disidratare per togliere l'acqua, quindi togliere quello che è il substrato per far crescere i batteri o per far avvenire certi processi chimici che poi deteriorano il cibo. Quindi i processi, diciamo quelli che anche nella tradizione vengono fatti, anche in industria vengono poi replicati in maniera, diciamo, in maniera sistematica. Laddove ci sono dei, e lì entra in gioco l'ingegnere, laddove ci sono poi dei processi che non garantiscono comunque la qualità del prodotto per tutta la durata di scadenza del prodotto, entrano in scena alcune sostanze come possono essere dei conservanti, che però ci sono anche lì, ci sono dei conservanti, diciamo, abbastanza naturali, l'acido citrico, l'acido malico, cioè sono tutti delle molecole di per sé che sono presenti in natura, nel limone, nella mela, e che ovviamente nel processo industriale vengono estratti o prodotti artificialmente per essere utilizzati poi all'interno della ricetta per rendere il prodotto, per conservarlo più in là nel tempo.
Data di scadenza, grande capitolo, chi la decide? La decide il produttore industriale o la decide il legislatore?
No, lo decide il produttore industriale, perché per definire la data di scadenza devono essere fatti dei test pragmatici, cioè noi siamo, diciamo che l'ingegneria alimentare non è una scienza esatta, quindi a dipendenza di che prodotto si fa, bisogna fare dei test per vedere effettivamente, allora c'è l'esperienza passata, quindi nel caso in cui dell'azienda in cui dirigo io, la Sandro Vanini, si sa che, la percentuale di zucchero contenuto nel nostro caso nella mostarda è talmente elevato per cui la mostarda si conserva a lungo. Questa è già un'esperienza che arriva e che il legislatore non potrebbe mai mettere su carta, perché è qualcosa che il produttore sa. Quindi da una parte c'è l'esperienza sul prodotto e dall'altra ci sono dei test che si fanno di stoccaggio per vedere come il prodotto si comporta nel tempo. Questo è quello che succede per esempio quando si mette un nuovo prodotto sul mercato, cioè prima di metterlo sul mercato va testato in ogni sua esigenza, e quindi vengono fatti anche tutti dei test microbiologici oppure anche di degustazione, sensorici, organolettici, per vedere nel tempo come si comporta il prodotto. In base a tutti questi test poi si decide la data, quindi qualcosa che magari organoletticamente si deteriora in maniera molto più veloce avrà la data di scadenza minore. Poi c'è questa grande discussione, trovo che sia corretto che venga fatta adesso, anche quello di ridurre magari un po' la data di scadenza, oppure anche andare al di là della data di scadenza proprio per la sostenibilità di determinati prodotti. Certi prodotti vengono immessi sul mercato con una data di scadenza determinata dal processo, ma che però si conservano anche oltre la data di scadenza.
Mm-hmm. Quindi, ma il pacchetto degli gnocchi che si gonfia è meglio buttarlo via.
Quello assolutamente, ci sono, certo, ci sono dei,
anche
ci
se
sono
la
delle
data
indicazioni,
di scadenza
esatto,
non è
ci sono delle
arrivata.
Indicazioni mm-hmm. molto, come diceva diceva lei giustamente, che sono molto evidenti, che dicono al consumatore: guarda, non mangiarmi, perché se sono gonfio, se presento muffa, se presento
non sono buono. Bisogna anche fare una valutazione individuale, ci mancherebbe.
La valutazione del rischio, che questo è un altro grande capitolo per gli ingegneri alimentari. Ma prima di arrivare alla valutazione del rischio, io avrei ancora qualche domanda che ci porta un pochino indietro, perché parlando di questa sicurezza, no? Voi all'interno di uno stabilimento potete controllare tutto, viceversa, cioè in modo diverso, non potete sapere esattamente cosa hanno fatto i fornitori sui prodotti che poi utilizzerete. Quindi ci deve essere una fiducia, ma anche qui esistono delle certificazioni, cioè c'è qualcosa che garantisce che quello che arriva è della qualità richiesta.
Certo, lei diceva prima, l'industria alimentare ha fornitori che forniscono materie prime, imballaggi, e anche per quanto riguarda le materie prime e gli imballaggi ci sono, da una parte, la legge che definisce tutto quello che un imballaggio, una materia prima può o non può contenere o come deve essere stoccata, e l'industria alimentare lavora non propriamente sulla... Certo, ci sono dei fornitori che si conoscono da una vita, ma non si lavora sulla fiducia, si lavora sulla base di specifiche che vengono concordate con il fornitore, con dei requisiti che il fornitore deve necessariamente ossequiare o temperare prima di fornire il prodotto che l'industria acquista. Quindi una specifica concordata tra produttore e fornitore. E poi, come diceva giustamente lei, ci sono le certificazioni. Quindi queste certificazioni sono delle norme con delle clausole molto precise che valgono, diciamo, per tutti gli anelli della catena lungo la filiera alimentare. E quando un produttore, sia esso fornitore o produttore come nel mio caso, se si certifica, c'è già tutta una serie di requisiti che il produttore avalla e dice: ah, ok, sei certificato, quindi ho le specifiche, ma so che tu anche a monte attui tutto un processo di rischio per evitare che determinate contaminazioni possano subentrare nel prodotto che mi fornisci.
Beatrice Fasana, lo ricordiamo, ingegnera alimentare industriale. Allora, abbiamo anticipato, dovete anche ragionare voi in particolare come ingegneri alimentari alla valutazione dei rischi, insomma, detto di tutta questa catena che è formattata e regolata da regole ben precise e da label che, insomma, ai quali non si sfugge, però voi dovete un pochino anticipare anche eventuali problematiche, eventuali rischi.
Certo, è il nostro compito quello di anticipare molto anche eventuali pericoli che fino a quel momento non erano presenti. Ci sono sempre più, per quanto riguarda, dicevamo prima, le contaminazioni chimiche come pesticidi o come i contaminanti che ci sono nell'ambiente, i metalli pesanti per esempio, ce ne sono sempre nei pesticidi. I pesticidi, devo dire che è veramente un problema, perché la legislazione non riesce a stare al passo con l'industria, con l'evoluzione, chimica. L'industria chimica che continua a produrre e ad immetterne sul mercato di nuovi. Quindi la legislazione non riesce a starci dietro e noi produttori dobbiamo, appunto, da parte nostra cercare, una volta che sentiamo, perché anche noi abbiamo le antenne su tutto il territorio mondiale, sentiamo che c'è un problema, ci sono tutti i sistemi di allerta europea e allerta mondiale per quanto riguarda: guardate che c'è quel composto che è uscito che potrebbe avere. Quindi da parte nostra, io ho un'ingegnera alimentare nell'assicurazione qualità, lei riceve tutti dei bollettini, quindi a volte esce e dice: ma dovremmo magari pensare di andare ad analizzare anche questa cosa a cui non abbiamo ancora pensato. Quindi è sempre un all'interno dell'azienda avere tutte delle norme, ma poi anche andare a pensare a quello che potrebbe essere un pericolo ulteriore, valutarlo e cercare di controllarlo.
Che lei appunto ci ha aiutato a capire, di produzione da parte dell'industria chimica. Poi c'è un altro aspetto, e qui di nuovo torniamo a Europa e Svizzera, leggi. Sappiamo che in Europa determinati pesticidi sono vietati, in Svizzera il quadro legislativo è diverso, quindi il vostro compito è davvero complesso, perché voi vi dovete organizzare, come diceva lei, a livello mondiale, ma poi coscienti di quelli che sono i diversi quadri legislativi.
Certo, poi ognuno nel proprio ambito, quindi la carne ha rischi diversi, pericoli diversi, chi lavora frutta e verdura ancora diversi, chi invece si occupa di altri, quindi ognuno nel proprio deve per quanto attiene al proprio prodotto, essere, diciamo, sul pezzo per quanto sì. riguarda tutto quanto succede oltre la legislazione svizzera, perché la Sandovalina esporta per esempio in 15 paesi diversi, quindi io sono responsabile della messa sul mercato del prodotto che ottemperi la legislazione, per dire, del Giappone, per dire degli Stati Uniti, e non vi dico a livello di quei paesi com'è la legislazione.
Ognuno ha la sua, giustamente. Ecco, è stato interessante fare questo viaggio nell'industria alimentare, perché siamo consapevoli, appunto, ci piace prendere il fresco, nel senso di usare prodotto a chilometro zero, eccetera, eccetera, però inevitabilmente consumiamo molti prodotti preparati in un'industria e abbiamo capito che questo è anche una garanzia di qualità. Un'ultima cosa prima di concludere, però, volevo lasciarci con una comprensione, cioè un codice che noi leggiamo tra gli ingredienti, o che, non so, cioè, alcune lettere che possono voler dire una certificazione o chissà che cosa per il consumatore. Ci spiega qualcosa che noi leggiamo sull'etichetta, che non sappiamo bene, e lei sa che noi non sappiamo che cos'è.
Ma forse si riferisce ai numeri E, che per vengono esempio, per esempio, i famosi numeri, esatto, i numeri E. Diciamo che il numero E è nato già negli anni 60 ed è nato fondamentalmente a causa delle diversità linguistiche europee. È un numero che arriva dalla normativa europea sugli alimenti. E visto che, non so, prendiamo un conservante, l'acido citrico, si dice in maniera diversa. In Europa ci sono X lingue, e quindi per cercare di evitare di mettere, se uno esportava, non so, in 10 o 11 paesi in Europa, dover indicare sull'etichetta tutta la dicitura magari scritta corrispondente alla lingua, se era richiesto, si è deciso di introdurre dei numeri, quindi ad ogni agente, conservante, umettante, emulgatore, eccetera.
Già umettanti e emulgatori in un casa, in cucina non ce li abbiamo, comunque, prego.
Ma l'emulgatore, per esempio, naturale nella maionese è già contenuto naturalmente. Nell'emulsione mm-hmm. è qualche cosa che si mette il succo di limone, no? Un po' nella maionese, il succo di limone funge un po' anche da cercare di mettere insieme tutti l'emulsione della maionese, di stabilizzarla, no? Di amalgamarla e di tenerla, diciamo, stabilizzata. Con la sua funzione.
Quindi questo E300, succo di limone, acido citrico,
potrebbe essere usato. Normalmente viene usato anche per ridurre, diciamo, l'acidità, e quindi per rendere più sicuro il prodotto alimentare, cioè quindi i batteri in un ambiente acido normalmente crescono meno bene, quindi non si sviluppano così bene, però ecco, potrebbe essere utilizzato anche per stabilizzare un'emulsione, per esempio, e quindi è un numero E anche lui, nonostante sia di base, si può spremere un limone e hai dell'acido citrico, cioè, nella tua ricetta.
Al giorno d'oggi sotto questa E non c'è più niente di pericoloso?
No, allora ci sono tantissimi E anche diciamo artificiali, di cui che sono stati testati dall'industria alimentare, quindi ci sono sempre, diciamo, c'è il più naturale e il meno naturale, dopo ognuno sceglie quello.
Noi dedicheremo una puntata della Pulce in Cucina a E e corrispettivi numeri, perché secondo me è molto interessante, perché c'è ancora tanta confusione ed è giusto che, grazie all'esperienza di un ingegnere alimentare, noi si possa anche fare davvero servizio pubblico e informazione davvero preziosa. La Pulce nell'orecchio è arrivata alla chiusura. Elena Caresani, Maria Pebelloni, Gianni Zocchi, Michela Pedrini, la squadra di questa mattina, vi danno naturalmente appuntamento sabato prossimo se lo desiderate, ma ci lasciamo con l'augurio che possiate trascorrere davvero una piacevole giornata e magari anche all'ascolto di Rete 1.